16 aprile, ciao a tutti. Voglio dirvi molte cose oggi, speriamo di riuscire a essere sintetica. La prima che voglio chiedervi è di partecipare di più, nel senso socializzante, perché che scrivete a me è meraviglioso e mi fa molto piacere. Magari alcune cose sono intime, altre si potrebbero anche mettere direttamente nella chat. Si potrebbe iniziare un lavoro anche più stimolante e anche per conoscerci meglio. Quindi vi prego, scrivete qualcosa dopo le 4 oppure dopo le 7 e mezza o anche la mattina, quando vi pare. Scrivete. E poi voglio anche un po' rispondere alle varie cose che mi sono state chieste. Per esempio, mi arriva da più parti la richiesta di spiegare, di capire meglio questo mistero del maestro interiore. E allora, già se avete visto, sono capitati proprio due cose da leggere che riguardano molto la cosa, no? Perché quella che ci ha proposto Lucia parla proprio di questa guida interiore, e quello che ci ha proposto Anna Elvira è questa cosa che è così vicina che però sembra quasi inafferrabile, no? E quindi c'è questo senso del mistero, della ricerca. Allora, il maestro interiore viene riconosciuto in varie tradizioni, per esempio già in quella cristiano-cattolica c'è Sant'Agostino che ne parla moltissimo, ma cioè quello riferimento di Agostino è proprio il divino, lo Spirito Santo. Sentite come descrive la cosa. L'anima esita perché è ancora inabile a scorgere la luce alla quale è inevitabilmente destinata. Talvolta, pur intravedendola, dubita di essa o la rifiuta in un perenne andirivieni fino a che il maestro interiore non ha il sopravvento. Ecco, e questo io credo che nei meditanti spesso accada. Perché sembra troppo bello per essere vero. E quindi cioè, arriva questo dubbio, se non addirittura il rifiuto. Ma se l'anima è veramente pronta, come si dice in Oriente, quando l'allievo è pronto, il maestro arriva. Ora, questo maestro un tempo era una persona fisica. Oramai siamo in un'era molto particolare, e ve ne siete accorti, per cui non è più il momento di avere un maestro e di andarlo a seguire, ma molte anime sono pronte per trovare dentro di loro questo maestro interiore. E non soltanto poi nella Chiesa viene nominato come maestro interiore, anche nello yoga viene riconosciuto. Secondo lo yoga, leggo qui su un libro che ho trovato, il vero maestro spirituale, guru, si trova nel cuore. La pratica dello yoga conduce a sprofondare nell'essenza e questo coincide con il riconoscere il maestro interiore. Ora, ieri io vi ho anche detto che potete parlare con i maestri che voi credete, quelli che vi piacciono di più, che vi dicono qualcosa, no? Cioè, c'è gente che per esempio quando è in intimità con se stesso, adesso noi parliamo di laboratorio oppure parliamo di luogo ideale di rilassamento, cioè sono tutti termini per dire vado dentro di me, vado dentro la mia casa, dentro il mio cuore e vado a cercare e a quel punto mi posso rivolgere come molti poi fanno con la preghiera, perché adesso noi insegniamo a farlo con la meditazione, non è che la preghiera sia esclusa, però la preghiera è parlare, invece il meditare è più silenzioso, più di intuizione, quindi più entro dentro di me e più intuisco questa presenza, che posso io anche richiamarla, perché se io voglio richiamare Francesco d'Assisi o Mosè o Krishna, un maestro buddista, un tibetano, quello che credo, no? È una cosa che è personale, propria. Però tutti questi maestri, alla fine, non sono il maestro supremo, perché ecco, per spiegarvelo meglio, allora, a chi è nuovo devo raccontare ancora brevemente la storia della casa che è abitata da tanti servitori, che c'è un sovrintendente che osserva, e però c'è questo famoso padrone di casa che è partito per un viaggio. Nel Vangelo abbiamo anche che lascia dei talenti, no? Andando via ai servitori per vedere in che modo faranno fruttificare quello che lui ha donato. E questi talenti poi sono le strade percorribili da ognuno di noi. E quello che noi riusciamo a fare delle potenzialità che abbiamo. Non che queste potenzialità debbano essere chissà che cosa, non è che tutti devono diventare, non lo so, presidenti di qualcosa o maestri spirituali di qualche congrega. Cioè, bisogna soltanto fare bene quello che è destinato a noi. Se devo fare il pane perché sono un fornaio, se devo pulire per la strada perché lavoro a lama, se devo insegnare perché sono un insegnante, fatto però come mi richiede il talento. Quindi quando il maestro interiore, questo padrone di casa, che posso chiamare anche maestro interiore, posso chiamare anche io superiore o sé superiore. È qualcosa di grandissimo, di divino. È la parte di me sacra che al momento mi sembra che è mia. In realtà potrei dire che è nostra, perché ogni mio piccolo io grande, cioè il mio io superiore, scusate il piccolo, il mio io superiore insieme al vostro io superiore sono lo stesso io, perché sono lo Spirito Santo. E quando però entra dentro di me, io mi rivolgo a lui perché è il mio, è lui che chiamo padre ed è lui che chiamo sé spirituale ed è lui che chiamo maestro ed è potentissimo come contatto. Quando non si può parlare così in modo banale di cose così sacre, non lo so, ma però ve lo devo dire, cioè nel momento in cui ci si sveglia, ci si accorge di essere un'altra persona, non quella che abbiamo creduto fino adesso, come Pinocchio quando a un certo punto i pezzi di legno sono caduti per terra e lui invece era un bambino. È un bambino che guarda il finto burattino, che è tutt'altra cosa. Quindi, mentre noi agiamo nella vita di tutti i giorni, siamo il Pinocchio di legno. E quando incontriamo il maestro interiore, ci facciamo guidare da lui. Nella fiaba c'era il grillo parlante, c'era la fata, vieni guidato sempre in qualche modo, c'è sempre qualche maestro. Però poi, quando davvero fai il grande salto, non ti identifichi più con il burattino, ma ti identifichi con il bambino sacro, con questo maestro interiore. Ecco, e quindi Capite che è un lavoro lungo, non è che adesso improvvisamente io medito da un mese e mi metto e voglio capire subito. Veramente adesso da capire non è che c'è molto, c'è da rilassarsi, da arrivare a zero, da respirare. Se voglio utilizzare la mia mente, utilizzo l'invocazione. Se l'ho capita, se non l'ho capita, me lo fate sapere. E poi inizio questo stato di respirazione con il nome supremo che mi accompagna. E tutto questo potrebbe bastare. Poi arriviamo a un altro problema che si è posto. C'è gente tra voi, qualcuno che finita la meditazione a volte invece di stare meglio sta peggio. Ah, che cosa? Allora, questo che cosa vuol dire? Intanto vuol dire che quella persona deve ancora lavorare molto sui piccoli io negativi, di quelli che fanno da contrasto, cioè deve capire dove ha lasciato un attimo la rabbia, dove ha lasciato, perché poi durante la meditazione ci si apre, no? Ci si apre come un fiore, quindi come il fiore assorbe la luce del sole. In quel momento assorbi la luce del sole, però poi se ti stacchi subito, quindi staccatevi piano piano dalla meditazione. E magari se vi aiuta, se avete questo problema, perché ad alcuni succede, immaginate che prima di uscire dalla meditazione vi state intessendo dentro un bozzolo, una sorta di uovo luminoso che potrebbe essere la nostra aura, no? E che comunque è come una pellicola iridescente, un qualche cosa che ci protegge. Un uovo luminoso iridescente. Chiedete la benedizione al maestro interiore di questo dono che vi viene fatto di costruire questa capsula. La benedizione, eccomi, Giusy ce lo chiede. Benedizione significa mandare amore in linea di massima, sperare il bene di qualcuno. Il prete benedice con la croce il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, cioè non è che noi siamo sacerdoti, però possiamo ugualmente mandare luminosità, mandare amore, sperare nella guarigione. Vi ho già accennato alla metta. La metta è una grandissima benedizione. Vuoi benedire una persona e le dici che tu possa essere felice, che tu possa essere al sicuro, che tu possa essere in salute, che tu possa essere in pace. Ecco, questi sono i quattro cardini: pace, felicità, sicurezza. E non mi ricordo più, scusate perché vado molto a braccio, vorrei rispondere a tutto e spero di non fare troppa confusione. Ecco, poi quindi questa cosa ve l'ho spiegata. Ah, ecco, rimane, c'è Alessandra di Pescara che mi chiede i libri. Allora, intanto i libri sugli angeli sono molto melensi di solito, sono troppo New Age, e quindi non me la sento di consigliarveli. Invece il maestro Ivanov e i due alberi del paradiso o qualsiasi altro libro del maestro Ivanov, i due alberi del paradiso li consiglio caldamente a tutti. Chi l'ha letto infatti mi ha ringraziato, Ivana per esempio, perché il maestro spiega il simbolismo della Kabbalah. La Kabbalah non è una cosa smorfia napoletana, cioè è la parte spirituale mistica dell'ebraismo. E lì vengono spiegate tutte le gerarchie, come si immagina che sia costituito l'universo. Poi i libri di Steiner, cioè per sapere sulle gerarchie, i libri di Steiner sono pienissimi. Spero di avervi accontentato. Se mi viene qualche altra idea in mente, ve la dico. Oh, ecco, ultima cosa. Domani però la ripeterò. Dovreste cominciare a utilizzare il diario. Se non l'avete ancora con i quattro colori differenti, vabbè, non vi dico di ordinarlo, aspettate che riaprono le cartolerie, ma potete intanto prendere dei foglietti, se ce l'avete coi buchi ancora meglio, e cominciate a scrivere sulla parte temporale. Nella parte temporale vi voglio consigliarvi di cominciare a scrivere e poi se lo volete condividere, vabbè, insomma, potrebbe essere molto privato, però potrebbe invece essere molto interessante. Scrivete e parlate di quello che stiamo vivendo in questo periodo, non solo di Arca, che magari parlando di Arca ci viene da dire cose belle. Perché in quei momenti in cui ci incontriamo siamo contenti, ma quello che stiamo vivendo in questo periodo di reclusione, di isolamento, di blocco, di paura che viene, ecco, cioè che cosa rappresenta per me questo momento? Perché poi, ma nel weekend, vi proporrò di fare un'altra esercitazione che sarà di paragonarlo a tutto il resto della vita precedente e poi vi dirò come. Però per il momento, dai, anche poche righe, però mettete giù quello che rappresenta per voi, se ve l'aspettavate, se ha un senso, che se vi procura qualche sconvolgimento interno, oppure una speranza, ecco. Parlate liberamente perché quello poi è il vostro diario e quindi lo pubblica solo chi è sfacciatissimo, ma magari ci fossero un po' di sfacciati. Quindi nel vostro diario potete dire qualsiasi cosa, anche la più terribile, anche quella che non la vorreste neanche pensare, però poi la penna va giù e scrive. A proposito, a penna, non scrivete col computer. Ok, allora a tra poco per la nostra meditazione. Vi abbraccio tutti, tutti.